L'integerrimo numero 0, 8 gennaio 2026, periodico dedico al pensiero critico radicale fondato e diretto da Spartaco Eros Giordano Braciola. Editoriale di Sor Braciola. L'ardimentosa risoluzione di forgiare un arcaico manufatto cartaceo atto a veicolare una narrazione pervicacemente ostinata e diametralmente avversa al dogma vigente scaturisce dalla disamina di un'imperante sciagura intellettuale. Il panorama odierno ci appare, ai noi, come un pantano mefitico. Siamo assediati da fake news mendaci, propaganda bieca, clickbait predatori, un marketing informativo privo di etica, titoli sensazionalistici proni alle mere fluttuazioni di borsa, dalla dittatura silente di algoritmi studiati per fomentare la polarizzazione, dalla vacuità di influencer elevati a oracoli, dalla pornografia del dolore e da una superficialità che annichilisce ogni anelito di complessità. Concedo ictu oculi che l'oggettività assoluta rappresenti una chimera epistemologica inarrivabile, tuttavia la sistematica e dolosa trasfigurazione della realtà fenomenica, orchestrata al precipuo fine di cristallizzare antichi privilegi classisti, costituisce un artificio retorico che l'umanità trascina seco sin dall'alba delle teogonie, verosimilmente sin dall'invenzione stessa del concetto di divinità. Pertanto, in virtù di quale ragione il vostro devoto Spartaco Eros Giordano Braciola, generale integerrimo dell'internazionale trash ribelle, dovrebbe esimersi dal gettarsi nella mischia di cotanta tracotanza infotrash? Non v'è motivo alcuno di astensione, e difatti ecce la nostra manifestazione. Essa non giunge in forma strutturata, bensì affidata alla logica del caos, reperibile fortunatamente in qualche remoto angolo del mondo fisico su nobile cellulosa, o dispersa come un messaggio in bottiglia nelle correnti imprevedibili dell'oceano digitale. Prima pagina. Titolone fichissimo sulla situa Venezuela. L'ombra di Cesare su Manhattan. Il trionfo della barbarie e il sangue invisibile. New York si trasforma nella Roma cesariana. Non culla del diritto, ma teatro di uno spietato triumphus. Nicolás Maduro, esibito quale trofeo di caccia, ha attraversato la metropoli non su una biga dorata, ma incatenato sul cassone di un furgoncino aperto. Una scena che pare scolpita nei bassorilievi della colonna Traiana o dell'Arco di Tito. Il nemico sconfitto viene deumanizzato a uso e consumo della plebe globale. Manca solo l'auriga che sussurra «Memento mori», poiché l'umiliazione in mondovisione è già condanna. È la più pura barbarie esercitata con feroce istituzionale proprio da coloro che si ergono a difensori della civiltà contro i presunti barbari. All'indomani della parata grottesca, nell'aula di tribunale andava in scena il paradosso. L'accusa ha dipinto l'ex presidente come il dominus del famigerato cartello de los Soles, ma la narrazione si è infranta in un'aula surreale. Per gli stessi giudici, agli atti dall'organizzazione criminale non esiste. Un vuoto probatorio che rende ancora più ragghiacciante il prezzo pagato per allestire questo spettacolo. L'operazione di cattura, infatti, non è stata chirurgia, ma macelleria. 5 siti militari rasi al suolo. Il mausoleo di Chavez sventrato dalle bombe. Il bilancio è un bollettino di guerra. Circa 100 morti nel Belize, inclusa l'esecuzione sommaria dell'intera guardia personale cubana, 32 uomini trucidati sul posto. Un massacro che si somma ai 115 morti causati dai precedenti attacchi diretti dalla flotta statunitense al naviglio venezuelano. Fiumi di sangue reali versati per istruire un processo fantasma. Di Saverio Cacas. Demo terroristi. Da ormai 80 anni le sedicenti democrazie incedono con passo imperiale sopra le spoglie dei propri detrattori, perpetuando una macabra processione che ha smarrito ogni innocenza. A uno sguardo disincantato, tale modus operandi rivela inquietanti affinità con il fanatismo della Jihad. Una crociata laica, violenta e dogmatica, volta ad annichilire l'eresia del dissenso. È un errore semantico, prima ancora che storico, continuare a definire democrazia questa creatura mutante. Eppure l'evoluzione, o meglio, l'involuzione del secolo breve, ci ha consegnato esattamente questo simulacro. Non più ideale governo del popolo, ma un apparato di potenza che, pur ammantandosi di retorica liberale, esercita una brutalità sistemica. Ciò che oggi appare dinanzi ai nostri occhi è il volto nudo di un'egemonia che ha sostituito il dialogo con la soppressione, tradendo la sua stessa essenza per garantire la propria sopravvivenza. Di Martino Stella. Pagina 2. Vergogne nazionali. 1000 euro per bruciare da VIP. Crans Montana. Con l'introito di 5 clienti si faceva il tetto ignifico. Il cordoglio per le vittime è profondo, ma l'indignazione verso una certa imprenditoria è doverosa. È inaccettabile che un locale VIP con ingressi da 200 euro avesse un soffitto più fatiscente di una sala prove in garage. Qui il lusso è solo una facciata che nasconde una negligenza criminale. L'ipocrisia di certi ambienti richiama il noto meme «La tua faccia quando l'amico ricco ti dice ma come non sei mai andato a sciare?». Una bolla di privilegio e superiorità che però non ha protetto nessuno da una struttura marcia. Paghette da capogiro per frequentare locali VIP che risparmiano cinicamente sulla sicurezza. Anteporre l'incasso all'incolumità non è fare impresa, è tradire ogni etica. Del resto è il tipico liberalismo sfrenato a cui ogni imprenditore sembra ispirarsi. La vita non può essere un costo da tagliare per i margini. È il fallimento di un sistema che premia l'ostentazione rispetto alla fondamentale tutela umana. Di Piero Crudoni. Il PD e il DDL delirio. L'enclave sionista del PD è cianuro. L'attuale dibattito relativo alla proposta legislativa comunemente nota come DDL del Rio, dal nome dell'esponente del Partito Democratico che ne ha promosso l'iter, solleva nodi critici fondamentali in merito alla libertà di espressione e all'autodeterminazione politica. Secondo diverse analisi, l'impianto normativo ricalcherebbe paradigmi giuridici già implementati in contesti come la Germania e il Regno Unito, dove si assiste a una crescente criminalizzazione del dissenso politico legato alla causa palestinese. In tali contesti europei l'adozione di definizioni estensive di antisemitismo ha portato a interventi restrittivi, dall'interdizione dell'ostentazione di simboli nazionali palestinesi al perseguimento giudiziario del sostegno a organizzazioni umanitarie e politiche. In Italia la transizione verso questo rigore normativo appare anticipata da recenti operazioni di polizia che, sotto l'egida della lotta al terrorismo e della presunta collaborazione con Hamas, hanno condotto a fermi arresti preventivi. La criticità del DDL risiede nell'ambiguità ermeneutica dei suoi articoli. Il rischio concreto è che la legittima critica alle politiche di uno Stato estero venga sussunta nella fattispecie di reato d'odio. Paradossalmente, un'analisi critica come la presente potrebbe, in vigenza di tale norma, essere configurata come condotta sanzionabile, delineando un preoccupante restringimento dello spazio democratico e del pluralismo ideologico. Già sui social l'autocensura è diventata una farsa assurda. Israele non si può più scrivere, a meno che non lo lodi o ci inventi robe tipo I$R43L, I5RA7, 1SR4EL, insomma quelli lì, di Michele Posto. Ampi o non ampi, questo è il dilemma. Abbiamo letto il comunicato della sezione Aurelio Ferrara Napoli Orientale. Standing ovation per la segreteria nazionale che con il commissariamento della sezione Ampi Napoli Orientale Aurelio Ferrara ha firmato un vero capolavoro di burocrazia creativa, illegittimo quanto un arbitro venduto, ma politicamente esilarante. Non è solo carta bollata, signori, è una punizione esemplare per quei discoli che osano pensare con la propria testa invece di scattare sull'attenti al pensiero unico con l'elmetto. La sezione è finita alla gogna per un vizio imperdonabile, promuovere il dibattito, che orrore. Hanno osato far parlare chi subisce la censura e si sono dichiarati contro tutte le guerre. Apriti cielo! Appena Calenda ha lanciato i suoi strali, ecco arrivare puntuale l'etichetta di Filo Russi, appiccicata addosso come un marchio di infamia a chi non ha argomenti migliori. Una barzelletta che ormai non fa ridere nemmeno i sassi da rispedire al mittente con tante grazie. La verità è che la sezione Ferrara è un fastidio gastrico per il sistema, è maleducata, ricorda sfacciatamente le colpe della NATO, si lamenta se i soldi nelle scuole finiscono in missili e ha pure l'ardire di difendere i palestinesi e venezuelani senza chiedere il permesso all'imperialismo di turno. Che affronto al bon ton atlantista! È quasi commovente vedere l'Ampi nazionale trasformarsi in sceriffo interno invece di fare da scudo ai suoi iscritti. E viva l'antifascismo da salotto, quello che non sporca il tappeto accetta il diktat filosionisti e atlantisti tra un pasticcino e l'altro. Chi onora la Costituzione? Quelli che dicono sì signore o chi fa casino dal basso per la pace? Accettare questa farsa significherebbe trasformare l'associazione in un circolo del bridge. Quindi giù il cappello per la sezione che ha deciso di usare il provvedimento come carta straccia. Disobbedire non è solo un diritto, è il minimo sindacale. Difendere Napoli orientale vuol dire ricordare che l'antifascismo per natura non è un cagnolino da compagnia del potere. I partigiani, quelli delle quattro giornate, non compilavano moduli in triplice copia per resistere agli ordini ingiusti. La resistenza non si commissaria. Accompagniamo gentilmente i soldatini di piombo fuori dall'Ampi. Di Beatrice Zempia. Pagina 3. Vergogne internazionali. Ma quanto è figo Gustavo Petro? La Colombia sarà la prossima preda di Trampone? Gustavone riuscirà a farci sognare o Nisba? In un panorama sudamericano spesso segnato da silenzi e sottomissione, Gustavo Petro emerge come l'unica vera voce autorevole e indomita del continente. Di fronte alle minacce imperialiste di Donald Trump, il presidente colombiano non offre compromessi, ma una lezione di dignità sovrana. Si dichiara pronto a riprendere le armi e tornare soldato se la libertà della Colombia fosse messa a rischio. Questa non è retorica, ma la promessa di un leader che, unico tra i suoi pari, non trema davanti a Washington. Petro trasforma il suo passato di lotta armata in uno scudo per il presente, confermandosi come l'ultimo baluardo contro l'arroganza estera. Mentre altri cercano il favore del potente di turno, Petro rivendica l'autodeterminazione dei popoli con il coraggio di chi è disposto a tutto per la propria gente. È lui l'unica guida reale e necessaria per il riscatto dell'America Latina, un faro di resistenza che illumina la via contro ogni tentativo di neocolonialismo che vorrebbe piegare la schiena alle nazioni libere. Di Antonello Merce. La saggezza di Kim Jong-un. La saggezza di Kim Jong-un. Ragionamento semplice e lineare del bomberone K-North. Bisogna riconoscere a Kim Jong-un una capacità di analisi che sfugge ai più raffinati diplomatici occidentali. Mentre il mondo osserva la cattura di Nicolás Maduro, rubricandola come un'operazione di giustizia internazionale, a Pyongyang l'evento viene accolto con la placida austera soddisfazione di chi aveva previsto l'epilogo fin dal prologo. Il leader supremo, sovente dipinto dalla cronaca come un impulsivo despota avulso dalla realtà, si rivela oggi un fine accademico della realpolitik più brutale, un saggio che osserva le disgrazie altrui dalla sicurezza del suo balcone balistico. La sua saggezza risiede in un sillogismo di disarmante semplicità logica. Chi non possiede l'atomica finisce stradato, chi la possiede resta al potere. L'arresto del presidente venezuelano non costituisce per Kim una fonte di ansia, bensì la validazione empirica del suo intero operato politico. Quei missili ipersonici lanciati con regolarità nel Mar del Giappone non sono capricci bellici, ma lezioni magistrali note a margine di una tesi di laurea in immunità sovrana assoluta. C'è quasi del genio nel modo in cui il maresciallo trasforma la paranoia clinica in lungimirante strategia statale. Mentre Maduro, nella sua ingenuità, confidava nella sovranità nazionale e nel diritto internazionale, Kim confidava esclusivamente nell'uranio arricchito. E i fatti, con la loro ostinata e crudele concretezza, gli danno ragione. In un mondo che sembra premiare la forza, il pazzo di Pyongyang ci impartisce una sobria lezione di lucidità. La sicurezza non si ottiene con i trattati, ma minacciando l'Apocalisse, un vero filosofo incompreso armato fino ai denti. Di Giovanni Protone. Pedofili al potere, pedofili all'opposizione. Negli USA non si salva più nessuno. La parabola dell'accumulazione capitalistica, quando raggiunge vette parossistiche, non si arresta alla mera acquisizione di beni tangibili, ma trasmuta ineluttabilmente in una volontà di potenza che ambisce a soggiogare l'inammissibile. Quando il mercato esaurisce i simulacri del desiderio materiale, l'individuo si prospetta verso l'acquisto di ciò che per diritto e natura dovrebbe essere sottratto alla compravendita, l'etica, la dignità, l'innocenza stessa. In questa deriva il denaro cessa di essere un semplice strumento di scambio per farsi architettura di dominio. Tuttavia, il solo pecunio non è sufficiente a garantire la perpetuazione del vizio oltre i confini della legalità. Si rende necessaria la tessitura di una rete polimorfa, un crocevia in cui il potere statale, le influenze lobbistiche e l'egemonia mediatica convergono in un'osmosi di reciproca protezione. È in questo alveo di protezione assoluta, una vera e propria bulla di extraterritorialità morale, che prendono vita aberrazioni come l'isola di Jeffrey Epstein. Quello che appare come un antro di perdizione individuale è in realtà il sintomo di una patologia sistemica che affligge i vertici della società statunitense, dove la depravazione diviene il collante rituale di un'elite autoreferenziale. L'aspetto più castigo e per certi versi nichilista di questo scenario è l'evidente vacuità delle dicotomie politiche tradizionali. La narrazione di un conflitto tra visioni del mondo contrapposte svanisce di fronte a istantanee che ritraggono il sodalizio tra figure apparentemente antitetiche. Vedere Noam Chomsky, nome tutelare della radical left, implacabile critico degli apparati di potere, inconciliabolo con Steve Bannon, demiurgo della reazione populista e destrorza, squarcia il velo di maglia della politica contemporanea. Tale convergenza rivela che, al di sopra del proscenio mediatico dove le masse si accapigliano per divergenze ideologiche, sussiste un'aristocrazia del privilegio che non conosce confini di schieramento. La pedofilia e lo sfruttamento in questo contesto non sono che l'estremizzazione di un senso di onnipotenza che accomuna segmenti trasversali della società, dimostrando che il vero conflitto non è tra destra e sinistra, ma tra una consorteria di intoccabili e una collettività ridotta spettatrice attonita del proprio decadimento morale. Di Sor Bracciola. Pagina 4. Cultura e soft power. Il caporalato dello spirito nell'era del divismo. Il panorama contemporaneo dell'entertainment non rappresenta una deriva accidentale, bensì il compimento teleologico di una struttura atavica, un caporalato dello spirito mascherato da glamour. Sin dalla sua genesi, lo show biz si è configurato come un ecosistema di rapporti di forza asimmetrici, dove la sudditanza non è un incidente di percorso, ma è il lubrificante necessario per far girare l'ingranaggio del consenso. Siamo di fronte a una secolarizzazione della simonia medievale. L'intrattenimento odierno è la nuova vendita delle indulgenze. I VIP, taumaturghi del vacuo, operano come antichi mercanti di reliquie apocrife, smerciando frammenti di santi mai esistiti a una massa affamata di redenzione catodica. In questo crogiuolo di rettili, l'assoluta inutilità ontologica diviene paradossalmente la condizio sine qua non per l'ascensione sociale. Questi nuovi idoli influenzatori di una flatulenza cognitiva non creano cultura ma la annichiliscono, facendosi vettori di un pensiero unico, mainstream e subdolamente guerrafondaio, funzionale al mantenimento dello status quo. La recente vicenda Signorini, dunque, perde ogni carattere di eccezionalità per rivelarsi pura fenomenologia del potere. Non è un'anomalia del sistema, ma la sua più limpida segrezione. La conferma che il re non è solo nudo, ma intento a vendere i propri stracci come paramenti sacri a una platea ormai assuefatta alla decadenza. Paola Di Niego. Eurovision, cambiano le regole. La direzione della manifestazione si allinea con i volenterosi. Dimenticate le pagliette arcobaleno, i messaggi di fratellanza universale e le bandiere che sventolano in un tributo di stucchevole pacifismo. L'Eurovision Song Contest 2026 ha finalmente gettato la maschera, o meglio, ha indossato l'elmetto. In un mondo che non ha più tempo per le sfumature diplomatiche, la kermesse canora si adeguata con un pragmatismo che definirei quasi commovente. Quest'anno sul palco salgono solo i volenterosi. Il nuovo regolamento EBU, redatto probabilmente in un bunker sotterraneo e vittimato con il sangue, parla chiaro. L'accesso è riservato esclusivamente alle nazioni che hanno reintrodotto la leva obbligatoria e che dimostrano una sana propensione all'intervento bellico. Il passaporto diplomatico non basta più, serve il congedo illimitato. Ma la vera rivoluzione è nel casting, basta con i ragazzi androgeni in cerca di identità. La direzione artistica ha imposto una rigida selezione basata su gradi, ovviamente. I generali di corpo d'armata hanno una corsia preferenziale, garantendo quel mix di autorità e vibrato che fa impazzire lo share. Lo spettacolo di conseguenza è un capolavoro di camouflage. Tra un acuto e un cambio di tonalità non assistiamo più a coreografie di danza contemporanea, ma a rigorose dimostrazioni di Krav Maga e smontaggio rapido di fucili d'assalto a occhi bendati. È l'arte che si fa trincea. Vedere il rappresentante della coalizione del Nord seguire una ballata stringente mentre dirige un protone di esecuzione simulato ha una sua perversa poesia, un'estetica del terrore che finalmente riconcilia il pubblico con la vera natura della storia umana. Ma il vero coup de théâtre, quello che fa tremare i polsi e ben pensanti e gonfiare i portafogli degli sponsor, è la componente spirituale. Perché si sa, in guerra non ci sono atei e nemmeno nello showbiz. Al centro dell'arena, tra i led wall che proiettano mappe tattiche, troneggia l'altare dedicato a un'imprecisata divinità pagana, un Moloch del business risvegliato dal sonno della ragione. Qui, tra l'esibizione di un soprano in mimetica e un saggio di artiglieria leggera, vengono sgozzati agnelli sacrificati. Il sangue scorre, il pubblico appato in trance e gli inserzionisti brindano. Questo è il dio antico affamato di carne audience che fa girare l'economia come mai prima d'ora. Il sacrificio propiziatorio garantisce non solo la vittoria canora, ma contratti di fornitura militare per il decennio successivo. L'Eurovision 2026 non è più una gara di canzoni e la liturgia suprema dell'Occidente armato. Si canta per non sentire le urla, si marcia per prendere il tempo e si uccide l'innocenza sull'altare del profitto. Il tutto in diretta mondiale in alta definizione. E voi da casa non dimenticate di televotare, il vostro codice potrebbe far partire un missile o una standing ovation. Lorenzo Puerile. Giornalismo e intelligenza artificiale. Non si sa più come si scrivono le cose. Assistiamo con raccapriccio al lento suicidio del giornalismo, soffocato dall'abbraccio mortale dell'intelligenza artificiale generativa. Non chiamatela evoluzione. È una catastrofe culturale e deontologica di proporzioni inaudite. Le redazioni, un tempo templi laici del dubbio e della verifica ossessiva, si stanno trasformando in asettiche catene di montaggio digitali dove software senza anime vomitano articoli a getto continuo, livellando il pensiero critico verso il basso in nome della velocità. Dove è finita l'umanità? Un algoritmo non ha mai guardato negli occhi una madre che piange, non ha mai sentito il freddo di una trincea, non è mai avuto il coraggio tremante di fare una domanda scomoda al potere. Lei non cerca la verità, calcola solo la combinazione di parole più probabile. Il risultato è una poltiglia informativa omogeneizzata, priva di spigoli, priva di etica e soprattutto priva di vita. È l'apoteosi del mediocre, spacciato per progresso tecnologico. Come redazione dell'Integerrimo alziamo una barricata morale contro questo scempio. Siamo profondamente indignati nel vedere la dignità del lavoro intellettuale svenduta per tagliare i costi, ingannando i cittadini con contenuti sintetici che simulano l'empatia senza provare. Il giornalismo richiede sudore, coscienza e responsabilità civile, prerogative che il silicio non possiede e non possiederà mai. Noi rifiutiamo di delegare il pensiero alle macchine. Continueremo a scrivere con la testa e con il cuore, perché la qualità dell'informazione è un pilastro della democrazia, che non può essere eroso da un freddo codice binario. I nostri errori saranno umani, ma la nostra onestà sarà sempre autentica. Google Gemini.